Buonasera a tutti. Prima di iniziare una spiegazione particolare, nel senso che lo spettacolo, che ormai è vecchio di 3 anni, ha questa sera, diciamo, quasi debutto per una persona e debutto per l'altra, di chi legge i testi da Ragazzi di vita e Una vita violenta. Questo perché ci è sembrato più opportuno far leggere a non attori di professione quei testi che raccontano del mondo romano, anche in omaggio a quello che Pasolini sosteneva e portava avanti come discorso sul sottoproletariato. Ora loro due non li possiamo chiamare sottoproletari, li vedete tranquillamente, quindi diciamo una diminuzione rispetto all'arte pasoliniana, però ci è sembrato giusto rispettare l'intellettuale portando a voi uno spettacolo fatto da persone, possiamo definirci senza alcuna remora né ci offendiamo, della strada, del popolo, proprio per renderlo più vicino a quello che dovrebbe essere, anzi a quello che è stato il messaggio di questo grande intellettuale italiano. Quindi gli errori diciamo che saranno voluti, le inflessioni romanesche sono volute e così ci giustifichiamo in anticipo degli eventuali svarioni che faremo. Lo spettacolo è in due parti, c'è un breve intervallo di 5 minuti, durata complessiva più o meno intorno all'ora 10, all'ora 20, va bene? Io vi ringrazio di essere venuti, per me è un onore ricordare Pierpaolo Pasolini in questo modo e insieme a voi. Allora, generalmente chiedo sempre, Sandro, quanti anni avevi quando Pierpaolo Pasolini è stato assassinato?
10.
E Mauro?
29.
Io ne avevo 7 e immagino che Matteo quanti ne avevi?
0.
Chiara?
0.
Filippo?
Idem.
Loro 3-0. Questo per farvi vedere che lo spettacolo è stato concepito per più generazioni. Noi riteniamo che il messaggio di Pasolini non sia per gli adulti o per i ragazzi, sia per tutti, e quindi anche nel nostro modo di formazione, nella nostra formazione, come vedete, ricordiamo Pasolini, chi l'ha conosciuto con più esperienza come Mauro, chi un po' meno, eravamo piccolini io e Sandro, e chi per nulla come loro. Però, vedete, noi stasera non vogliamo parlare di quando è stato assassinato Pasolini, ma vogliamo ricordarlo vivo e desideriamo raccontarvi la sua vita perché noi amiamo la vita e soprattutto quella dei poeti. Soprattutto vogliamo parlarvi del rapporto speciale, appassionato e mai ambiguo che ha legato Pasolini alla nostra città, a Roma, sin da quando nell'immediato secondo dopoguerra l'aveva per la prima volta conosciuta. Il trasferimento definitivo a Roma, infatti, avviene all'inizio del 1950, nel primo mese dell'anno, come scrive in una lettera indirizzata al caro amico Franco.
Terrazza, 27 gennaio 1950. Carissimo Franco, 2 righe per avvertirti di quanto sto per affrontare. Mio padre, dopo migliaia di scenate simili, ci ha detto di abbandonarci e di andarsene. Frattanto, ha preso appalti per vendere tutti i mobili. La situazione è così disperata che io ho deciso di partire domani stesso per Roma con mia madre. Lì lascerò mia madre a mio zio, sperando che egli possa mantenerla. Ed io ripartirò subito, forse per Firenze o per Milano. A cosa fare? Proprio non lo so. Avrò a mia disposizione al massimo 20.000 lire. Cercherò il lavoro, bisogna che lo trovi. Sarà possibile in una decina di giorni, ma non ho ormai altra alternativa. Scrivimi se hai qualcosa da dirmi presso Gino Colussi, via Porta Pinciana 34, Roma. Ti abbraccio forte, Pierpaolo.
Roma. Roma in quei giorni è davvero la capitale, simbolo di ricostruzione, di rinascita culturale, ma anche di quel palazzo politico e amministrativo che sta risorgendo dalle ceneri fasciste. Un palazzo che però del fascismo non ha perso molto, è il potere che spesso si ricicla cambiando nome, inventando nuove forme di sopraffazione. Ma in quella Roma del gennaio 50 chi è davvero Pierpaolo Pasolini? Intanto, chiariamolo, è un robusto, bel giovanotto di anni 28 che arriva dal Friuli, per l'esattezza da Casassa, il paese materno. È dottore in lettere grazie ad una tesi su Pascoli discussa all'Università di Bologna, città nella quale era nato nel 22, guarda caso, anno della marcia su Roma. Ed è anche un poeta dialettale nel 50, i cui primi versi raccolti in poesia a Casassa e pubblicati nel 42 hanno trovato il consenso della critica e del dissenso del fascismo, che registrava nell'uso del dialetto una forma di opposizione al regime. A Roma il giovanotto è dapprima ospite, come avete sentito, presso lo zio, a Porta Pinciana, poi affitta un piccolo appartamento al ghetto, a Piazza Costacuti, immergendosi nel fascino della città e in quegli incontri col popolo romano che descriverà così, tra amore, certo, ma anche inquietudine.
Li osservo, questi uomini, educati ad altra vita che la mia, frutti di una storia tanto diversa e ritrovati, quasi fratelli, qui, nell'ultima forma storica di Roma. Li osservo, in tutti c'è come l'aria di un buttero che dorma armato di coltello. Nei loro succhi vitali è disteso un tenebrore intenso, la papale ferizia dei belli, non porpora, ma spento, peperino, bilioso, cotto. La biancheria sotto fine e sporca, nell'occhio l'ironia che trapela il suo umido, rosso, indecente bruciore. La sera li espone quasi in romitori, in riserve, fatte di vicoli, muretti, androni e finestrelle perse nel silenzio. È certo la prima delle loro passioni, il desiderio di ricchezza. Se lavorano, lavoro di mafiosi macellai, ferini lucidatori, invertiti commessi, tranvieri incarogniti, tirici ambulanti, manovali buoni come i cani, avviene che abbiano ugualmente un'aria di ladri, troppa avida furberia in quelle vene. Sono usciti dal ventre delle loro madri a ritrovarsi in marciapiedi o in prati preistorici e iscritti in un'anagrafe che da ogni storia li vuole ignorati. Il loro desiderio di ricchezza è così banditesco, aristocratico, simile al mio. Ognuno pensa a sé, a vincere l'angosciosa scommessa, a dirsi è fatta, con un ghigno di re. La nostra speranza è ugualmente ossessa, estetizzante in me, in essi anarchica.
In quei giorni conosce i romani che si riversano in centri da Trastevere partendo da ogni angolo di periferia. Romani di adozione che parlano un dialetto differente da quello che l'intellettuale approfondisce a livello di saggi sui sonetti del Belli. Frequenta il popolo, che prende il sole e si bagna al Tevere, allora balneabile sicuramente con più pesci che topi, a differenza di oggi. Nell'estate del 50 le rive del biondo fiume infatti pullulano di ragazzi, di risate, di prese in giro, di tuffi, a dir la verità, poco plastici.
Dal cupolone, dietro Monte Sisto, all'isola di Belina, dietro Monte Garibaldi, l'aria era tesa come la pelle di un bambino. In quel silenzio, tra un raglione, che al calore del sole pulsavano come pisciatori, il Tevere scorreva giallo, come se lo stringessero i rifiuti di cui veniva giù pieno. I primi ad arrivare, dopo che verso le due se ne furono andati i 6 o 7 impiegati, che erano rimasti sempre fermi sullo zatterone, furono i riccioloni in piazza Giuzia, poi vennero i trasteverini, giù da Monte Sisto. Lunghe fine, mezzi minuti, urlando e ridendo, sempre in campana per menare qualcuno. Il Cirolla si avvì fuori sulla spiaggetta sporca e dentro negli spogliatoi, nel bar e nello zatterone. Era un verminaio. 2 dozzine di ragazzi stavano radunati intorno al trampolino. Cominciarono i primi caposotti, pennelli caprioli. Il trampolino non era altro che un metro e mezzo pochettino e ce la facevano tuffarsi pure i ragazzini di 6 anni. Qualcuno, passando per Ponte Sisto, si fermava a guardare. Pure in cima al muraglione del Lungotevere, a cavaccioni sulle spallette, su cui piovevano i platani, qualche ragazzetto senza grana da scendere stava a guardare. I più stavano ancora distesi sulla rena, o su quell'erba arrugginita che era rimasta sul muraglione. E primo l'ultimo, gridò a quelli che stavano sbragati intorno, un moretto piccolo e peloso, alzandosi di dietro. Ma gli diede retta solo l'Igiola, che partì con la sua schiena curva e storcinata, e si lasciò cadere nell'acqua gialla, con le gambe e le braccia larghe, sbattendo dei piatti. Gli altri, facendo schioccare la lingua con aria di disprezzo, dissero al moretto, e levede. Poi, dopo un po', ciondolando pieni di fiacca, s'alzarono con un branco di pecore e si spostarono su, verso lo spiazzo di sabbia sotto la cannonina, davanti al galleggiante e guardandosi in monnezza, che coi piedi sulla sabbia rovente e rosso per lo sforzo sotto le 2 sfere, stava sollevando il peso da 50 kg, in mezzo al reggimento di ragazzini. Al trampolino se ne restarono solo Ericetto, Marcello, Agnolo e poi altri, con il cane, che era il beniamino di tutti. Beh, fece Agnolo con aria minacciosa agli altri 2. I mortacci 2, disse Ericetto. Che c'è esce? Ma i mortacci 2, disse Agnolo, e che se muovono a fare? Mo se fa per bagno, disse Ericetto, e se ne andò in viso al trampolino a guardare l'acqua. Il cagnoletto gli andò dietro, e Ricetto si voltò. Che vengi pure te? Gli disse affettuoso e allegro. Vengi pure te? Il cane, guardandolo in viso, scodinzolò. Ah, devo fare il caposotto, disse Ricetto. Lo vigilava affettuosamente. Il cane, però, sentendosi girare, aveva un po' di paura e saltava indietro.
None,
gli disse allora il ricetto, non te c'è butto a fiume. Te lo vuoi fare sto capo sotto, a ricetto, gli do ironico angolo. Fammi fa prima una lisciata, rispose il ricetto e corse a pisciare contro il muraglione. Il cane gli venne dietro e stette a guardarlo con gli occhi lucidi e la coda irrequieta. Angolo allora prese la rincorsa e si tuffò. Rimordacci tua, gridò Marcello vedendolo cadere tutto di squiccio con la pattuccia. Ammazzami, gridò Angolo risortendo col capo in mezzo al fiume. Che panzata! Moglie faccio vedere io come ci si tuffa, gridò il ricetto e si gettò in acqua. Come l'ho fatto? Gridò riemergendo a Marcello. Che gambe larghe, disse Marcello. Mo ce li provo, fece il ricetto e si arrampicò sotto la riva.
La vita di Pasolini però non è solo studio né piacevoli incontri. In quei primi mesi dell'anno è per lui fame, miseria, forti difficoltà economiche. L'unica ricchezza, l'unica vera ricchezza per lui resta la madre, Susanna Colussi, che l'ha accompagnato nella capitale. Per lei, di origine contadina, diventata piccolo borghese grazie al lavoro di maestra elementare, Pasolini ha un affetto assoluto, sacro, le attribuisce gran parte della sua indole generosa e del proprio slancio poetico, così la descrive. Mi raccontava storie, favole, me le leggeva. Mia madre era per me come Socrate. Aveva e ha una visione del mondo certamente idealistica e idealizzata. Lei crede veramente nell'eroismo, nella pietà, nella generosità. E io ho assorbito tutto questo in maniera patologica. Proprio a lei Pasolini attribuisce l'origine della sua passione per la poesia, più precisamente ad un sonetto che la madre gli avrebbe dedicato quando ancora andava alle elementari. Pochi giorni dopo Pierpaolo componeva la sua prima poesia classicista. Confessa questo nesso causa-effetto tra la madre e la sua ispirazione poetica in una lettera a Luciano Serra.
Libro postale Porretta Terme, 10 luglio 1942. Caro Luciano, oggi è venuta mia madre a trovarmi ed è partita da poco. Pensando a lei provo una dolorosa fitta d'amore, mi vuol troppo bene ed anch'io. Io sono poeta per lei. Mi ha scritto l'altro giorno una lettera che mi ha fatto salire alla gola una vampata di pianto. Rido e soffro con somma decisione. Il riso è vero, la sofferenza è congenita. Io e tu crediamo al riso. Nella vita, ve le spiegate, al futuro in bonaccia. Noi siamo poeti. L'ambizione è coscienza di noi. Il futuro è certo. Ho le mani sporche di due giorni. Il campo è un inferno, ma io lo vivo per la memoria. Lavo le gavette, orribile cosa. Vegliare tutta la notte di guardia, orribile cosa. Questi sono, dal punto di vista della comodità, i più brutti della mia vita. Ma la vita piana le sue radici dappertutto e la coda le rinasce come alle lucertole. Io vivo.
Nel corso della vita Pasolini mai esiterà a manifestare apertamente il suo amore di figlio, di amoroso giglio per la madre Susanna. In supplica a mia madre, c'è uno dei testi più alti del Novecento del rapporto tra padre, madre, figlio.
È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata la solitudine, la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu. Ma tu sei mia madre, il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto e irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile.
Ma se la madre per lui è vera di irrinunciabile ricchezza, come avete visto, lo stomaco del neanche trentenne rumoreggia per la fame. I soldi sono davvero pochi. Di sé, proprio in quegli anni, in quei mesi, in quei giorni, parla così. Fui un disoccupato disperato. Di quelli che finiscono suicidi. Pasolini prova di tutto, si iscrive perfino al sindacato comparse di Cinecittà. Alla povertà economica, però, fa da contrasto il piacere che gli regalano certe amicizie culturali. Frequenta, infatti, a diverrà carissimo ed inseparabile amico, Alberto Moravia. Poi, per fortuna, anche economicamente qualcosa migliora. Il poeta dialettale Vittorio Clemente, suo amico ed estimatore, gli trova lavoro come insegnante di lettere in un istituto privato di Ciampino. Fra gli allievi, anche Vincenzo Cerami. Non è la sola novità. Pasolini e la madre si trasferiscono a Ponte Mammolo, a due passi dalle Bibbia, nella Roma delle periferie.
Povero come un gatto del Colosseo, viveva in una borgata tutta calce e polverone, lontano dalla città e dalla campagna, stretto ogni giorno in un autobus rantolante, e a ogni andata, a ogni ritorno, era un calvario di sudore e di ansie. Lunghe camminate in una calda caligine, lunghi crepuscoli davanti alle carte ammucchiate sul tavolo, tra strade di fango, muriccioli, casette bagnate di calce e senza infissi, con tende per porte. Passavano l'olivario, lo stracciventolo, venendo da qualche altra borgata con l'impolverata merce che pareva frutto di furto e una faccia crudele di giovani invecchiati tra i vizi di chi è una madre dura e affamata. Rinnovato dal mondo nuovo, libero, una vampata, un fiato che non so dire alla realtà che umile e sporca, confusa e immensa, brulicava nella meridionale periferia, dava un senso di serena pietà. Un'anima in me, che non era solo mia, una piccola anima in quel mondo sconfinato, cresceva, nutrita dall'allegria di chi amava, anche se non riamato. E tutto si illuminava. A questo amore, forse ancora di ragazzo, eroicamente, però maturato dall'esperienza, che nasceva ai piedi della storia. Ero al centro del mondo, in quel mondo di borgate tristi, beduine, di gialle praterie sfrenate da un vento senza pace. Venisse dal caldo mare di Fiumicino o dall'agro dove si perdeva la città fra i muri. In quel mondo che poteva soltanto dominare, quadrato spettro giallognolo nella giallognola coschia, bucato da mille file uguali di finestre sbarrate, il penitenziario, tra vecchi campi e sopiti casali.
La borgata. Pasolini conosce così la borgata romana, quei viti da sfollati che popolano i margini dell'urba a partire dal giugno 44, dalla liberazione della città. Vivono in abitazioni spesso abusive, senza acqua, senza luce, in strade di fango, prive di fogne. A Pietralata, San Basilio, Monti Tiburtini, il poeta rivede in qualche modo il ricomporsi in altre forme dell'amato popolo contadino friulano. Chiama quegli uomini sottoproletariato, popolo povero, senza terra né fabbrica, istintivo, violento, generoso, escluso dalla società industriale, di fatto quindi dal mondo. Ma anche per questo straordinario, perché spontaneo, primitivo, immediato, privo di qualsiasi sovrastruttura ideologica. Pasolini amerà quel mondo fino all'ultimo dei suoi giorni, lo amerà visceralmente nonostante la metamorfosi che anche il sottoproletariato subirà a causa del boom economico. Eccolo, così lo descrive.
Davanti al monte del Pecoraro c'era un gran piazzale e vicino al cartello con la scritta fine zona, inizio zona, poco prima di dove cominciava la gran distesa dei campi fino alla Niene, s'alzava la vecchia pensilina del 309 che a quel punto svoltava lasciando la via di Cortina e puntando tra i lotti della borgata verso la Madonna del Sole. Balduccio abitava, come il Begarone al quarto lotto, in fondo alla via centrale della borgata, poco dopo lo spiazzo del mercato, con la fila dei lampioni che accendendosi all'indomine, lungo i lotti non più alti di due piani, davano l'impressione di trovarsi nel rione povero di qualche stazione balneare, con la strada che dietro la breve scesa pareva si sperdesse contro il cielo sfocato. O i rumori della gente che tra le pareti sonore nei cortili stava cenando o si preparava alle ore della notte. A quell'ora c'era un gran passaggio di ragazzi e giovinottelli, ma i veri uomini di vita se ne stavano ancora in disparte, dentro i caffè o nei crocetti, aspettando che venisse notte, non per andarsene al cinema o a Villa Borghese, ma per riunirsi qualche pisca a giocare a secchinetta fino a mattina. E mentre che qualche giovanotto qua e là nei cortili pizzicava una chitarra, c'erano ancora le donne a lavare i piatti o a scopare, quei ragazzini che facevano la lagna e gli autobus arrivavano ancora carichi di gente. Ti saluto a Begalo, disse a Duccio quando furono avanti casa. Ti saluto, disse il Begalone. Si vedemo, l'aspetta alle 9, disse a Duccio. Mi fai un fischio, eh? Vabbè, ma tu essi pronto, fece il Begalone, andando su per la strada scrostata, tutta piena di ragazzini. A Duccio abitava 3 o 4 porte più avanti, al pian terreno. Davanti alla porta c'era una specie di loggia, come in tutti i loggi, con le colonnine e le pareti acciaccate e cadenti. Seduta sullo scalino, stava sua sorella. Beh, che sta a fa? Disse a Duccio. Lei non rispose niente, guardando in strada. Mamma l'ha ammazzata, disse lui, entrò in cucina, dove sua madre stava cucinando al fornello. Che vuoi? Fece senza voltarsi. Come che vuoi? Disse a Duccio. Lei si voltò di brutto, tutta scavigliata. Chi non lavora non mangia, disse. Era una donna alta e grossa, quasi ignota, sotto la vestaglia di tela tutta zozza, con i capelli che le stavano incollati di sudore sulla fronte, e la groggia tutta di sole e sfilacciata sopra il collo e l'orlo della vestaglia. Ah, vabbè, disse Duccio facendo il capo, non mi vado da mangiare e chi se ne frega.
L'abitazione a Ponte Mammolo porta con sé anche altro. Alla madre Susanna Colussi si ricongiunge il marito Carlo Alberto Pasolini, padre dell'intellettuale, il nemico, il rivale, il perfetto militare, il bravo borghese che incarna alcune delle caratteristiche più odiate però dallo scrittore. Dice di lui: il ritorno di mio padre dalla prigionia, reduce malato, avvelenato dalla sconfitta in patria del fascismo, in famiglia della lingua italiana, eccolo, distrutto, feroce, tiranno senza più potere, reso folle dal cattivo vino. Sono parole infinitamente lontane da quelle scritte per la madre, parole dure, impietose, che esprimono un conflitto che mai si risolverà. Forse per questo Pierpaolo Pasolini ama il Sofocle dell'Edipo Re, il mito nel quale, guarda caso, un figlio, sia pure inconsapevolmente, uccide il padre. Un rapporto, quello tra padre e figlio, che trova chiarezza di scrittura soprattutto in un suo testo, dal titolo Affabulazione.
Migliaia di figli sono uccisi dai padri, mentre ogni tanto un padre è ucciso dal figlio, ciò è noto. Ma come avviene l'assassinio dei figli da parte dei padri? Per mezzo di prigioni, trincee, di campi di concentramento, di città bombardate. Come avviene invece l'assassinio dei padri da parte dei figli? Per mezzo della crescita di un corpo innocente, che è lì, nuovo, venuto nella vecchia città, e in fondo non chiederebbe altro che d'esservi ammesso. Egli, il figlio, getta nella lotta contro il padre, che è sempre il padre a cominciare, il suo corpo, nient'altro che il suo corpo. Lo fa con un odio pieno di purezza, oppure con la stessa distaccata e ironica dolcezza con cui ora tu avanzi con questa donna ai tuoi diritti. Restano da considerare ora i padri che ignorano né odiano i loro figli. Ce n'è di due specie, coloro che fingono di amarli in modo diverso da quelli in cui li amano e coloro che fingono di amarli semplicemente perché non li amano.
Di sicuro per il buon borghese Pasolini Carlo Alberto non era semplice conciliarsi con il talento e gli istinti del figlio, giovane ragazzo che si spingeva oltre il limite del decoro imposto dalla società italiana del secondo dopoguerra. Il figlio, con l'avidità di chi ama conoscere e amare, si mescola senza esitazione all'animo, al linguaggio, ma anche alla carne del sottoproletariato e suscita passione e rispetto da un lato, scalpore, scandalo, processi dall'altro. Ma è da questo connubio tra il poeta ed il sangue della borgata che nascono i due romanzi romani di Pasolini tra i più fecondi frutti dell'intera sua produzione, Ragazzi di vita e Una vita violenta. La sua risulta ancora oggi una vera e propria operazione antropologica che supera l'impianto letterario di tipo neorealistico e dialettale. È vita letteraria che prende forma da una realtà vitale e feroce, come in questo arresto.
Il Cagone e gli amici suoi, dunque, se ne stavano al bar, quando videro negli archi, nella via di Pietralata, 3 persone involtive. Ma i compari però li riconobbero subito. 2 erano poliziotti e 1 era un carabiniere della Borgata. Fermarono a comprarsi un cartoccio di fave per uno, a una bancarella al comincio della borgata, e passo passo, mangiandosi le fave, vennero giù in direzione del bar. Tutti senza speranza, seduti al tavolino, si fecero segno, con gli occhi malinconici, passandosi la lingua praticamente sui denti, o mezzo sbadigliando, cianciavano. Che c'è? Che c'è, la carica? Non ce n'era uno che non fosse segnato, le guardie potevano venire lì per uno qualsiasi della contucola. Perciò nessuno si muoveva, guardandosi attorno con l'occhio fino e un po' scacciottando. I carrupa entrarono in mezzo alle sedie da volo, calmi calmi. Il cagone mordendoli continuò a starsene seduto come stava. E si chiedeva, un po' con incertezza, un po' con paura, mentre gli occhi gridavano per aria. Ma chi siano? Me? Lui o lui? Qualcuno è arrabbiato in noi. Infatti le guardie si avvicinavano ai tavolini della griglia e già la voce si stava spargendo intorno. Quelli che stazionavano alla fermata dell'auto, le donne che passavano per via a fare la spesa, le mandanti ragazzini, gli altri clienti del bar, tutti già avevano chiamato il movimento denaro.
Come niente fosse intanto, le guardie andarono accanto al tavolino del carbone e sempre come niente fosse, si misero uno di qua, uno di là e uno dietro alla sua settimetta. Erano tutti scherzosi e la prima parola che dissero fu un bel è parecchio che non se ne vedemo, eh? Il carbone se ne stava rannicchiato al posto suo, con le canassette grigie, i quattro ricci visici sul collo e l'occhio addormentato. Già si vedeva che le mani intrecciate gli tremavano. La guardia però se la rivolta al Cazziniti, che era lì, accanto, non a lui, e anzi gli aveva fatto affettuosamente la scafetta sulla canassa. Poi si rivolsero al cagone tutto un botto e gli dissero tranquilli, dai, via con noi. Il cagone però stava in campana perché in quel periodo aveva camminato sempre e in quei giorni a casa c'era pure il morto. Così nemmeno le guardie aprirono bocca che schiattò. No, io non vengo con voi, perché devo da venire con voi?
Siamo alla metà degli anni 50. Metà degli anni 50 che rappresentano per lui un tempo decisivo. Non ha più bisogno della minestra che con generosità gli era offerta da Anna Magnani quando lo ospitava a casa sua. Ha anche smesso la difficile arte dell'insegnamento. Ora scrive e pubblica a tempo pieno. I suoi romanzi però non sono stati infatti solamente denunciati per vilipendio e pornografia, ma hanno avuto un forte consenso di critica e di lettori. La sua vita non smette mai di scandalizzare, è sempre in costante movimento. Dalla Borgata si trasferisce a Monteverde, quartiere ben più borghese, non tanto nei lotti di Don Olimpia, dove abita dal 54, quanto nei palazzi di Via Carini, dove andrà ad abitare nel 59, dopo la morte del padre. Si consolidano in quegli anni le sue amicizie con Sandro Penna, con Moravia, con Caproni, con il solitario schivo Carlo Emilio Gadda, che tra l'altro gli abita ad una parete di distanza. Così racconta Monteverde, dal pianto della scavatrice.
Ecco Villa Pamphili. E nel lume che tranquillo riverbera sui nuovi muri, la via dove abito. Presso la mia casa, su un'erba ridotta a un'oscura bava, una freccia sulle voragini scavate di fresco nel tubo, caduta ogni rabbia di distruzione, rampa contro radi palazzi e pezzi di cielo, inanimata, una scavatrice. Che pena mi invade, davanti a questi attrezzi supini, spazi qua e là nel fango, davanti a questo canovaccio rosso che pende a un cavalletto, nell'angolo dove la notte sembra più triste. Perché a questa spenta tinta di sangue la mia coscienza così ciecamente resiste, si nasconde quasi per uno stesso rimorso che tutta nel fondo la contrista? Perché dentro in me è lo stesso senso di giornate per sempre inadempite che è nel morto firmamento in cui sbianca questa scavatrice? Mi spoglio in una delle mille stanze dove a via Pompeiana si dorme. Su tutto puoi scavare tempo, speranze, passioni, ma non su queste forme pure della vita. Si riduce ad esse l'uomo, quando colme siano esperienza e fiducia nel mondo. Ah, giorni di Rebibbia, che io credevo persi in una luce di necessità e che ora sono così liberi.
Questi versi sono tratti dalla raccolta Le ceneri di Gramsci e permettono di riflettere non solo sulla vita dello scrittore, ma sulle sue idee politiche che qui, in questa raccolta, trovano un'espressione matura e consapevole. Le ceneri, secondo la critica, rappresentano uno dei più alti contributi letterari di quegli anni. L'esperienza personale, l'ardore politico, l'impegno civile si fondono in questi 11 poemetti scritti fra il 51 e il 56 e che appena pubblicati ricevono il premio Viareggio. Pasolini è politicamente un comunista, anche se per nulla organico al PC ed anzi spesso pungente critico delle scelte del partito. Un intellettuale libero, rispettato ma anche temuto, ascoltato ma anche incompreso dalla grande chiesa rossa di quel tempo. Pasolini era diventato marxista a casa Assa, poco più che ventenne, quando, racconta lui, osservando le lotte tra braccianti friulani e padroni delle terre, aveva simpatizzato per i contadini e scelto quindi l'ideale comunista. Era diventato anche segretario critiche e le accuse false indirizzate nei suoi confronti lo avevano portato fuori dal PC, che lo aveva espulso il 26 ottobre del 49 per indegnità morale. All'epoca anche il partito di Togliatti mancava del coraggio giusto per accettare apertamente la parola omosessualità, un fardello troppo oneroso anche per chi parlava di alternativa. La distanza fra le due parti, il rapporto odio-amore tra lui e i compagni comincerà proprio da quel momento. Accanto al dissapore, alle liti, alle discussioni politiche e culturali, però, Pasolini guarderà sempre con profondo amore a quel popolo. Proprio poche settimane prima di essere ucciso, era il settembre del 75, alla festa nazionale dell'unità di Genova parlerà così: «Il Partito Comunista è una specie di paese nel paese, una specie di paese pulito e morale, in un paese sporco e profondamente immorale». Noi non siamo profeti, rinunciamo ad immaginare cosa avrebbe scritto oggi, ultra ottantenne, degli eredi di quella tradizione, di questo nostro paese, che 30 anni fa, 34 anni fa, definiva sporco e profondamente immorale. Sappiamo invece cosa Pasolini scrisse, pieno di commozione, ricordando se stesso davanti alla tomba di Antonio Gramsci, nel cimitero inglese cattolico, a due passi dalla piramide Cestia.
Uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo dei partigiani, e presso l'urna sul terreno cereo, diversamente rossi due gerani. Lì tu stai, bandito e con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti, le ceneri di Gramsci, tra speranza e vecchia sfiducia, ti accosto, capitato per caso, in questa magra serra, innanzi alla tua tomba, al tuo spirito restato qua giù tra questi, liberi, o è qualcosa di diverso, forse, di più estasiato e anche di più simile. Ebbe la simbiosi d'adolescenza di sesso con morte, e da questo paese in cui non ebbe posa la tua tensione, sento quale torto qui nella quiete delle tombe, e insieme quale ragione nell'inquieta sorte nostra tu avessi stilando le supreme pagine nei giorni del tuo assassino.
Abbiamo letto, con commozione giusta, uno dei passi da quella raccolta che Italo Calvino definisce il più importante fatto italiano nel campo della poesia del dopoguerra. Di sicuro le ceneri, come lo stesso titolo indica, rappresentano lo sfarinamento degli ideali gramsciani ed il dissolvimento di una parte del poeta stesso che in quel tipo di comunismo aveva creduto. Così la tomba di Gramsci chiude simbolicamente non un corpo, ma un'epoca intera coi suoi ideali. Pasolini osserva che a soli 10 anni dalla fine della guerra, alla realtà popolare, priva in fondo di una vera storia collettiva individuale, si contrappone, già probabile vincente, la realtà borghese, che è la storia e che la storia realizza. Addirittura, secondo il nostro intellettuale, gli stessi funzionari comunisti, mossi dal pragmatismo politico, abbandonerebbero l'originaria passione sociale, dimenticando le vere e reali esigenze del sottoproletariato. Pasolini, che mai rinuncerà nel corso della sua vita al marxismo, in quegli anni maturerà con forza l'amara considerazione che gli ideali della resistenza, se non traditi, sembrano ormai deviati. La resistenza, solo 10 anni dopo, dalla fine della guerra, pare quasi un sogno di speranza lontana, un piccolo sussulto di vitalità per una società italiana vissuta spesso nel grigiore, a volte nell'oscurantismo religioso e politico. Eccola, Pierpaolo, la tua dolce cara resistenza.
Così giunsi ai giorni della resistenza, senza saperne nulla, se non lo stile.
Fu stile tutto luce.
Memorabile coscienza di sole. Non poté mai sfiorire, neanche per un istante, neanche quando l'Europa tremò nella più morta vigilia. Fuggimmo con le masserizie su un carro da Catanzaro a un villaggio perduto tra rogge e pini.
Ed era pura luce.
Mio fratello partì un mattino muto di marzo, su un treno clandestino, la pistola in un libro.
Ed era pura luce.
Vissi a lungo sui monti, che albeggiavano quasi paradisiaci, nel tetro azzurrino del piano fiurano.
Ed era pura luce.
Nella soffitta del casolare, mia madre guardava sempre perdutamente quei monti. già conscia del destino.
Ed era pura luce.
Coi pochi contadini intorno vive una gloriosa vita di perseguitato, dagli atrocedì.
Ed era pura luce.
Venne il giorno della morte e della libertà. Il mondo martoriato si riconobbe nuovo nella luce. Quella luce era speranza di giustizia. Non sapevo quale, la giustizia.
La luce è sempre uguale ad altra luce. L'omaggio alla resistenza e la raccolta stessa hanno probabilmente un significato ancor più intimo e profondo per il poeta. Quella lotta di liberazione gli ha ucciso il fratello Guido, che militava in una brigata vicina al partito d'azione, che venne ucciso non dai tedeschi o dai fascisti, ma da partigiani slavi comunisti del maresciallo Tito, una verità che Pasolini per molti anni faticò a raccontare. A Guido, Pierpaolo guarderà sempre come un altissimo esempio di coraggio e di impegno civile, e così ne descrive la morte al suo amico Serra.
Carissimo Luciano, ho ricevuto la tua lettera del 14 luglio, carissima, consolantissima. Cerca di scrivermi presto, anche se la posta è così lenta. Quante cose mi dici di te, ed io di me non ho nulla da raccontare, e l'unica cosa la sai. La disgrazia che ha colpito mia madre e me è come un'immensa, spaventosa montagna che abbiamo dovuto valicare. E quanto più ora ce ne allontaniamo, tanto più ci appare alta e terribile contro l'orizzonte. Non posso scrivermi senza piangere, e tutti i pensieri mi vengono su confusamente, come le lacrime. Da principio non ho potuto provare che un orrore, una ripugnanza a vivere, e l'unico inaspettato conforto era credere nell'esistenza di un destino a cui non si può sfuggire, e che quindi è umanamente giusto. Tu ricordi l'entusiasmo di Guido? E la frase che per giorni e giorni mi è martellata dentro era questa: non ha potuto sopravvivere al suo entusiasmo. Quel ragazzo è stato di una generosità, di un coraggio, di un'innocenza che non si possono credere. E quanto è stato migliore di tutti noi. Io adesso vedo la sua immagine viva, coi suoi capelli, il suo viso, la sua giacca, e mi sento afferrare da un'angoscia così indicibile, così disumana. Credo che non potrò dirti niente che l'articolo che pensi di mia mamma è qui, che sfaccenda in cucina, ed io devo fare sforzi tormentosi per non farmi veder lacrimare da lei. Ora, l'unico pensiero che mi consola non è l'idea che occorre essere saggi, che bisogna superare e rassegnarsi. Questa rassegnazione è egoismo, è crudele, disumana. Non è questo che bisogna dare a quel povero ragazzo, che se ne sta laggiù, chino in quel silenzio terribile. Bisognerebbe essere capaci di piangerlo senza fine, perché solo questo potrebbe essere un poco pari all'immensità dell'ingiustizia che lo ha colpito. Eppure la nostra natura umana è tale che ci permette di vivere ancora, di risollevarci perfino in qualche momento. Perciò l'unico pensiero che mi conforta è che io non sono immortale, che Guido non ha fatto altro che precedermi generosamente di pochi anni in quel nulla verso il quale io mi avvio, e che ora, che mi è così familiare, la terribile, oscura lontananza o disumanità della morte mi si è così schiarita da quando Guido vi è entrato. Quell'infinito, quel nulla, quell'assoluto contrario ora hanno un aspetto domestico. C'è Guido, mio fratello, capisci, che è stato per 20 anni sempre vicino a me, a dormire nella stessa stanza, a mangiare nella stessa tavola. Non è dunque così naturale entrare in quella dimensione così a noi incomprensibile. E Guido è stato così buono, così generoso, da dimostrarmelo, sacrificandosi per il suo fratello maggiore, forse a cui voleva troppo bene, a cui credeva troppo.
Cinque minuti di pausa, non vi...